Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997.
Capitolo 95. La nuova era. Torno a meditare sulle parole del Gesù della Valtorta. Ora il Padre è stanco e a far perire la razza umana lascia che si scatenino i castighi dell'inferno. Perché gli uomini hanno preferito l'inferno al cielo e il loro dominatore, Lucifero, li tortura per spingerli a bestemmiarci per farne dei suoi completi figli. Mi viene alla mente, in merito a questa predizione catastrofica, direi apocalittica, un altro brano che la Valtorta scriverà, sempre sotto dettatura, 2 anni più tardi, 6.3.45. Riportato nel capitolo 12 del 9° volume del poema. La Valtorta vedeva Gesù nell'uliveto. È il lunedì notte prima della Pasqua, cioè prima del sacrificio. Gesù evidentemente è triste perché egli sa già quello che sta per succedere, cioè la sua cattura, condanna e crocifissione. E mentre gli apostoli commentano soddisfatti fra di loro che Gerusalemme in questa Pasqua è piena di gente accorsa al rito più che altre volte, Gesù, come se recitasse un salmo e parafrasando il profeta Ezechiele, capitolo 39, versetto 17, dice: «Radunatevi, affrettatevi, accorrete da ogni parte alla mia vittima, che immolo per voi, alla grande vittima immolata sui monti d'Israele, e a mangiare la sua carne, a bere il suo sangue. Ma quale vittima? Quale? Tu sembri uno che sia preso da una follia fissa. Non parli che di morte e ci addolori», gli risponde con veemenza l'apostolo Bartolomeo, che, come gli altri apostoli, non voleva sentire parlare in quel tripudio di folla dove tanti osannavano Gesù di presagi funesti. In realtà, Gesù cercava di preparare gli apostoli a quello che sarebbe successo, ma questi non volevano capire o tendevano a rimuovere dalla loro coscienza quello che consideravano un cattivo pensiero, solamente, o che comunque non volevano che si avverasse. Gesù rimprovera allora Bartolomeo perché egli, dotto ed esperto delle scritture, dovrebbe sapere quale sorte è riservata al Redentore e non illudersi, come gli altri apostoli, che la sua predicazione avrebbe sempre più convinto il mondo a seguirlo ed amarlo. «No», dice Gesù, parafrasando ancora i profeti Ezechiele, Osea e Daniele. «Solo dopo che questa terra avrà peccato contro di me, e ricordate che sono parole del Signore al suo profeta, solo dopo il popolo, e non solo questo singolo, ma il grande popolo di Adamo, comincerà a gemere. Andiamo al Signore. Lui ci ha feriti, ci guarirà. E dirà il mondo dei redenti. Dopo 2 giorni, ossia 2 tempi dell'eternità, durante i quali ci avrà lasciato in balia del nemico, che con ogni arma ci avrà percossi e uccisi come noi percotemmo il santo e lo uccidemmo, e lo percotiamo e lo uccidiamo perché sempre vi sarà la razza dei Caini, che uccideranno con la bestemmia e le male opere il figlio di Dio, il Redentore, scagliando frecce mortali non sulla sua eterna glorificata persona, ma sulla loro anima da lui riscattata, uccidendola e uccidendo perciò lui attraverso le loro anime, solo dopo questi 2 tempi verrà il 3° giorno e risusciteremo al suo cospetto nel regno di Cristo sulla terra. E vivremo dinanzi a Lui nel trionfo dello spirito. Lo conosceremo. Impareremo a conoscere il Signore per essere pronti a sostenere, mediante questa conoscenza vera di Dio, l'estrema battaglia che Lucifero darà all'uomo prima dello squillo dell'angelo della settima tromba, che aprirà il coro beato dei santi di Dio, dal numero perfetto in eterno. Né il più piccolo pargolo, né il più vecchio vegliardo potrà mai più essere aggiunto al numero. Il coro che canterà: finito è il povero regno della terra. Il mondo è passato con tutti i suoi abitanti davanti alla rassegna del giudice vittorioso. E gli eletti sono ora nelle mani del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli è il nostro Re in eterno. Lode al Signore Dio onnipotente che è, che era e che sarà, perché ha assunto il suo gran potere ed è entrato nel possesso del suo regno. Oh, chi fra voi saprà ricordare le parole di questa profezia, già suonante nelle parole di Daniele, con velato suono, ed ora squillata dalla voce del sapiente davanti al mondo attonito e a voi, più attoniti del mondo? Ecco cosa mi fa riflettere. Nel primo dettato della Valtorta Gesù dice che il Padre è stanco e a far perire la razza umana lascia che si scatenino i castighi dell'inferno e di Lucifero, preferito al cielo e diventato dominatore degli uomini. Nel secondo dettato Gesù dice che solo dopo che la terra avrà peccato contro di lui, cioè, interpreto io, dopo che lo avrà crocifisso facendo deicidio, e dopo due giorni, ossia due tempi, durante i quali il popolo dei redenti è rimasto in balia del nemico che colpirà gli uomini, così come essi hanno colpito il santo con i loro peccati, solo dopo questi due tempi verrà il terzo giorno e i redenti risusciteranno al cospetto del regno di Cristo sulla terra e vivranno dinanzi a Lui nel trionfo dello Spirito. Dopodiché, interpreto sempre io, conosciuto meglio in questo terzo tempo il Signore, il popolo dei redenti sarà pronto, grazie a questa vera conoscenza di Dio, a sostenere la battaglia finale contro Lucifero, e dopo questa battaglia finirà il mondo, e tutti i suoi abitanti saranno giudicati dal giudice vittorioso, che sceglierà i suoi eletti per l'eternità. Mi dico che questa del Gesù valtortiano è una profezia del genere detto escatologico, e cioè di quelle che rivelano in particolare gli ultimi tempi, profezia che però fortunatamente uno non sa mai come interpretare. Nel senso che, come responso della Sibilla Cumana, i tempi o i giorni possono significare periodi di 10.000 come 100.000 anni, cioè tempi indefiniti. Fin qui comunque tutto chiaro, nell'oscurità della profezia, ma c'è anche un'altra frase con cui il Gesù della Valtorta conclude la profezia stessa, che mi lascia perplesso sul suo significato. La venuta del Re continuerà il mondo gemente nelle sue ferite e chiuso nel sepolcro, mal vivo e mal morto, chiuso dal suo settemplice vizio e dalle sue infinite eresie. L'agonizzante spirito del mondo chiuso, coi suoi estremi conati, dentro l'organismo, morto, lebbroso per tutti i suoi errori. La venuta del Re è preparata come quella dell'aurora e verrà a noi come la pioggia di primavera e di autunno. L'aurora è preparata e preceduta dalla notte. Questa è la notte. Questa di ora. Luce. I due tempi sono i due millenni, il terzo rappresenta il prossimo della nuova era. I primi due millenni, che precedono il terzo millennio dopo Cristo, sono la notte alla quale segue l'aurora, cioè il terzo millennio, che è il tempo del Signore. Prima che Satana scateni la sua ulteriore battaglia, alla fine della quale ci sarà la fine del mondo con il giudizio. Io giudice e re, voi popolo mio. Il terzo millennio sarà il tempo di Cristo sulla terra, il regno di Dio in terra. Riepiloghiamo i concetti. Così come la notte è seguita dall'aurora, è l'aurora che precede il giorno dove il sole splende. Dunque, i primi due millenni dopo il Cristo, iniziatisi con il deicidio, rappresentano la notte che precede l'aurora. L'aurora è quella del regno di Dio che voi invocate con il Pater nel terzo millennio che porterà, dopo di questo e dopo ancora la battaglia finale con Lucifero, al giorno fatto con il sole splendente del giorno del giudizio. Giorno splendente per i figli miei, al quale seguirà la notte, questa volta ultima ed eterna per i figli dell'altro. Eccoti spiegato il senso di questa profezia.